Buonasera a tutti, ben ritrovati. Questa sera sono in compagnia dopo la martedì scorso che ero isolato, diciamo, per la neve. E questa sera abbiamo una delle pagine più belle, più alte e forse anche più difficili da interpretare di tutto il Vangelo, che è la pagina delle beatitudini. E prima di lasciare la parola a Luce per la lettura di questi bellissimi versetti, vorrei provare a fare una piccola inquadratura, una premessa. E questo delle beatitudini è l'inizio del primo dei cinque discorsi del Vangelo di Matteo. Il Vangelo di Matteo quindi fa cinque grandi discorsi come per voler riecheggiare Mosè che scrive i primi cinque libri della Bibbia, il Pentateuco. E infatti anche Mosè sale sul monte e anche Gesù sale sul monte e c'è un'attenzione quasi ossessiva a tutti quelli che sono i verbi di preparazione di queste parole che Gesù ci dice e questa preparazione viene queste parole quindi sono precedute da verbi come vedere, salire sul monte, mettersi a sedere e poi quasi ripetendo inutilmente questo mettersi a parlare prendendo la parola e dicendo, ecco, insomma, tutto sembra volerci dire state bene attenti, cioè sembra essere veramente un voler concentrare tutta la nostra attenzione su queste parole che Gesù, come se attraverso queste parole ci volesse arrivare un grande segreto, un segreto importante, un segreto che è il vero tesoro, il vero motivo per cui come vedremo appunto nel tema, si può essere poveri ma ricchi, ricchi, ricchi di questo segreto. Se quindi se si è poveri ma ci si può arricchire di questa ricchezza che stiamo per ricevere, stiamo per in qualche modo per ascoltare, per accogliere, allora ecco che forse anche queste beatitudini, queste pagine diventano possibili anche per noi. E poi subito dopo che pronuncia questo famoso discorso, forse il più famoso di tutto il Vangelo, i capitoli successivi dall'ottavo al decimo di Matteo sono un susseguirsi di cosiddetti miracoli. A me non piace chiamarli miracoli, ecco, sono dei segni, segni potenti, segni prodigiosi. E questi 10 segni potenti indicano una sola cosa, cioè che quello che ha appena detto nelle Beatitudini lo vive, si può anche vivere. Cioè che quelle parole non restano dei puri enunciati di principio, non delle pure, così, insomma, desideri, ma diventano effettivamente, vita concreta. Si possono vivere. Poi, prima di leggere, tengo un po' l'uscio sulle spine, ma vorrei fare un giochino matematico. Abbiamo anche un ingegnere qui, quindi possiamo fare un po' di giochini con la matematica. E la matematica, perché ci sono diversi numeri che vengono qui in questo brano, vengono snocciolati. Innanzitutto, 8 sono le beatitudini, come 8 sono le affermazioni del Padre nostro. E 8 è un numero evocativo perché è il 7 più 1, che sarebbero i 7 giorni della settimana, è l'ottavo giorno. E l'ottavo giorno è il giorno dopo il sabato, e il giorno dopo il sabato è il giorno della risurrezione. Quindi sembra che questo numero 8, che tra l'altro è così importante anche nell'architettura, pensiamo ai bizantini, quanto hanno costruito proprio sul numero sull'ottagono. Se andiamo a San Vitale, se andiamo in tantissime chiese dell'epoca bizantina, tutto è costruito intorno all'ottagono. E allora l'otto per dire che vivere queste beatitudini è come, in qualche modo, risorgere, è come una nuova vita. È proprio legata all'ottavo giorno. E tra l'altro si potrebbe fare qui adesso un parallelo con proprio l'episodio della risurrezione, quando Gesù si trova sul monte degli ulivi, lo vedono, i discepoli sono pieni di gioia e lui gli dice: andate in Galilea, là mi vedrete. Ci sono tante somiglianze, diciamo, fra questo capitolo 5 di Matteo e il capitolo 28, quello della risurrezione. Ad ogni modo, questo era il primo numero, l'8, il 7 più 1, ma poi ci sono anche 12. 12 sono le parole che nel Vangelo greco, quindi nella traduzione che abbiamo nella lingua originale, sono il numero di parole che compongono la prima delle beatitudini. La prima è la più importante perché è come quella che le sintetizza e le riassume tutte, ed è però anche quella che rappresenta il culmine del cammino, quindi è come la vetta della montagna. In realtà, dice Padre Vannucci, che bisognerebbe leggerla per ultima, perché appunto nella vetta della montagna ci arrivi alla fine, non ci arrivi all'inizio. Per cui bisognerebbe leggere dall'ottava, poi settima, sesta, fino ad arrivare alla prima. E la prima, appunto, consta di 12 parole, anche qui 12, 3 per 4, 3 che è la pienezza. Si pensi ai diversi stadi della materia, stato solido, liquido, gassoso, non se ne conoscono altri. Oppure ecco, per dire anche le componenti dell'umano, la mente, il corpo e l'anima, lo spirito, le tre componenti. Quindi questo 3 indica proprio una pienezza, è il numero della pienezza. E il 4 invece indica la totalità. 4 sono le direzioni, 4 sono le stagioni. E allora che cosa vuole dire questo 12? Anche qua vuol dire totalità e universalità, cioè che queste beatitudini sono per tutti, cioè rispondono a come è fatto non l'uomo occidentale, non l'uomo del Medio Oriente, non l'essere umano di un determinato tempo storico, ma sono, come dire, esprimono la pienezza, cioè sono ciò che permette a qualunque essere umano di qualunque epoca storica e di qualunque ambiente culturale, geografico e religioso di raggiungere la sua pienezza, di raggiungere la vita piena, la risurrezione, l'ottavo giorno. E potremmo parlare anche di questo 72, perché 72 sono il numero invece delle parole che compongono tutte e 8 le beatitudini. E quindi sono 72 matematica, 8 per 9, ho dovuto ripassare le tabelline oggi per fare questo esercizio, però ecco interessante, 8 per 9, 9 è la pienezza, come dire, 3 volte 3, 3 volte la pienezza, e 8 ritorniamo a quello che abbiamo detto prima, quindi 72 allora ci indica proprio questa pienezza assoluta di vita e di resurrezione. Insomma, se non l'avessimo capito, queste beatitudini sono davvero per tutti. E allora ascoltiamole proprio per cercare di capire questo segreto che ci vuole comunicare pienezza e resurrezione. Lo tiene la mamma al microfono.
Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi e gioite, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi.
Grazie Luce. È bello che Luce legga le beatitudini, eh? Proprio. Allora, beati i poveri in spirito. Adesso vorrei proprio provare a entrare in ognuna di queste 8 beatitudini. Inizio dalla prima, però sapendo, come ho detto prima, che è un po' il vertice, quindi la cima del monte. Non so perché non ci sono persone iscritte in chat, o avete deciso di fare sciopero tutte insieme, oppure c'è qualche casino qua con la chat. Io spero che si riesca ad aggiustare, anche perché se no mancherà lo scambio, diciamo che questo sarà un po' un dispiacere. Comunque, speriamo che i nostri tecnici qui ci possano risolvere la questione. Allora, beati i poveri in spirito, questo almeno recita la traduzione ufficiale. Beati, innanzitutto beati makairoi, che cosa vuol dire? Vuol dire felici, fortunati. Ma come dicevo già 3 anni fa nel commento, a me piace di più la traduzione benedetti. Benedetti, benedetti chi? I poveri. I poveri qui si usa proprio il termine che forse dà più fastidio, perché non è il povero nel senso come noi l'abbiamo inteso, il povero spiritualmente, il povero, diciamo così. No, no, è proprio il pitocco. Infatti in greco è ptokoi, che vuol dire proprio, è proprio il poveraccio, il miserabile, il mendicante, colui che è stato in qualche modo reso povero, è stato depauperato, che è stato buttato ai margini, della strada. Quindi alla lettera anche il senso può essere quello di coloro che sono nascosti, invisibili, che non hanno un volto, che sembra non esistano. Il verbo da cui deriva questo pipto è il verbo del cadere violentemente e rapidamente a terra. Quindi possiamo avere questa immagine che i poveri sono coloro che sono stati sbattuti, proprio quasi sfracassati a terra dalla vita, ma dalla vita significa anche dall'ingiustizia, dagli altri, dai meccanismi che opprimono, che schiacciano ed espellono le parti più deboli e fragili della società. Quindi sono i caduti, gli sfracassati, potremmo anche tradurlo con coloro che sono distrutti. E quindi è esattamente come immagine il contrario di quelli che sono risollevati, cioè il contrario di quelli che sono in qualche modo risorti. Ecco, quindi teniamo in mente proprio questa idea, il povero come colui che è il contrario del risorto. E quindi qua capiamo anche che Gesù non sta beatificando la condizione di miseria, la condizione di povertà, la condizione che ti sfracassa a terra, perché sarebbe una cosa assurda, ecco, che Gesù esaltasse questa condizione. E infatti proviamo a capire in che senso poveri in spirito, perché poi appunto Luca dice solo poveri, ma Matteo invece specifica poveri, cioè un dativo, to pneumato, quindi to pneumati, cioè per lo spirito o nello spirito. Ci sono tre possibili interpretazioni di questa espressione. La prima è la più stupida, la più banale, poveri in spirito, cioè poveri intellettualmente, poveri moralmente, poveri spiritualmente, cioè ecco, davvero che hanno un cuore, uno spirito molto ristretto. Quindi questa però è sicuramente da scartare. La seconda invece, quanti si staccano spiritualmente dalle cose, dai beni, quindi è quello che così, per tanti secoli la Chiesa ha un po', portato avanti, cioè l'idea che il povero in spirito è colui che, vive con distacco dalle cose, dai beni terreni, dai beni materiali. Quindi non sono coloro che sono materialmente poveri, ma coloro che sono distaccati dai beni, ce li hanno, ma sono distaccati. Poi c'è una terza interpretazione, cioè i poveri nello e per lo spirito, che sono quelli che scelgono volontariamente la povertà, cioè coloro che agiscono concretamente per rimuovere le cause dell'altrui povertà, facendosi poveri, condividendo con i poveri. Si fanno poveri con i poveri. E credo, insieme anche con Alberto Maggi e anche altri commentatori, che questa sia la linea giusta, che sia questa l'interpretazione migliore, non quella un po' addolcita del distacco spirituale dalle cose, ecco, insomma, che mi sembra un po' un indorare la pillola, ma proprio diciamo la versione un po' più hard, cioè una povertà reale, ecco, un farsi davvero poveri. Anche perché si dice che le beatitudini sono il ritratto di Gesù. E Gesù che cosa ha fatto in tutta la sua vita se non quello di spogliarsi, di abbassarsi, di farsi prossimo nei confronti di tutti e soprattutto di chi era più fragile, di chi faceva più fatica, di malati, peccatori, lebbrosi, ecco, questo sporcarsi continuamente le mani. Ecco, però questo spogliarsi, ecco, liberamente, volontariamente, ha dato a Gesù una grande libertà interiore, e una grande gioia, che è la gioia che dà l'amore, quando provi veramente ad amare qualcuno. Allora, noi capiamo qui che la logica che c'è dietro queste beatitudini, soprattutto questa prima beatitudine, l'essere poveri in spirito, il farsi poveri, per amore, per condivisione, per cercare di agire sulle cause che creano la povertà, che sono naturalmente l'avidità, che sono il possesso, che sono il bisogno di sicurezza, di accumulare, eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo si fonda su uno degli assiomi della nostra società, che è la proprietà privata. Ora, io non è che sono contrario alla proprietà privata, però da come ce la presenta anche la Bibbia, il Vangelo e anche questa pagina e la logica che c'è sotto le beatitudini, che è la logica del regno di Dio, e noi dovremmo provare anche un pochino a far maturare questa mentalità, perché oggi tutto passa attraverso appunto questa proprietà privata. Se addirittura per difendere la proprietà si è disposti addirittura a morire, a uccidere, è diventata un assoluto. Ma i beni, questo ci dice in fondo la Bibbia e il Vangelo, i beni, pur essendo delle cose buone, fondamentalmente buone, però non sono fatti per essere posseduti in maniera esclusiva da qualcuno. I beni hanno, dice la Bibbia, una destinazione universale. E noi di questa destinazione universale facciamo una grande fatica a riconoscerla. Per cui la vera bestemmia oggi è violare la proprietà. Ma in realtà nei Salmi, per esempio, si parla molto chiaramente, si dice, esempio, il Salmo 95, si dice sua è la terra, suo è il mare, suoi sono gli abissi, egli l'ha fatta, egli significa Dio. Cioè, in realtà noi abbiamo fatto, ecco, questa operazione, abbiamo sostituito l'aggettivo possessivo. Abbiamo detto invece mia è la terra, mia, mio è il mare, mie sono le cose. E in realtà non è, diciamo, non è niente il nostro, è tutto affidato, è tutto, come possiamo dire, ci viene concesso in amministrazione. Siamo come un po' degli amministratori, anche perché non ci portiamo niente nella fossa. E allora un pochino questa idolatria della proprietà. Forse un giorno la nostra epoca, come noi oggi critichiamo le epoche passate, dicendo che magari erano epoche poco illuminate o addirittura ottuse, che non riuscivano a vedere determinate cose, no? Forse un giorno ci criticheranno per questi grandi egoismi privatizzati, per questa incapacità di vedere le cose, i beni nella loro, come dire, nella loro possibilità di utilizzo comune e condiviso. Noi al massimo siamo generosi nel donare qualcosa di nostro, ma qui però si parla di qualcosa di diverso. Non si parla di uno che comunque ti mette sempre un po' su un piedistallo. Qui si parla di consegna. È come un consegnare, un restituire i doni. E mi piace pensare che la giustizia, di cui si parla anche nelle Beatitudini, sia un restituire qualcosa che, come se fosse stato rubato, tolto, al povero, perché anche il povero aveva diritto a quella cosa che magari, di cui adesso è privato. Cioè, in sostanza, i poveri sono la denuncia di un'ingiustizia, denunciano il fatto che c'è uno squilibrio, che c'è un accumulo da una parte, che c'è una ricchezza non condivisa. Perché in effetti, se ci fosse condivisione, se ci fosse questa consegna, se ci fossero più persone che scelgono appunto volontariamente di non accumulare, di farsi povere, e non ci sarebbero più i poveri. Non ci sarebbero più i poveri. È vero che oggi nella nostra società ci sono anche dei segnali che potremmo dire incoraggianti. Sentivo oggi che c'è questa share economy, questa economia della condivisione, che è una cosa buona perché si tratta di ospitare qualcuno in proprio divano, mettere a disposizione una camera, così a un prezzo basso, dai la possibilità non so, degli stranieri, nel frattempo abitano qui, tu li conosci, c'è uno scambio culturale, c'è sicuramente del buono in tutto questo, come c'è del buono nel condividere i mezzi di trasporto, nel condividere le case quando c'è non so, le multiproprietà oppure appunto le case in condivisione, eccetera, eccetera. Tutto vero e tutto buono. Però dobbiamo anche ricordarci che questo Vangelo ci chiede di osare ancora di più, cioè di non fare queste cose tutto sommato perché c'è una convenienza anche economica, c'è un risparmio, c'è una convenienza, quindi alla fine è messo sempre al centro quello, è sempre messo al centro il denaro, il risparmio, eccetera, eccetera. Ma qui si tratta di credere veramente al Vangelo come un po' quell'utopia che ti dice tutto quello che hai in realtà non è solamente tuo, ma è di tutti, è per tutti. E quindi se tu stai vivendo, stai godendo di qualcosa, privandone qualcuno, privandone altri, privandone chi ne ha bisogno, stai facendo qualcosa che non è. Nella logica del Vangelo e delle Beatitudini. D'altronde ce lo dice anche una descrizione molto bella e sommaria di quello che erano i primi cristiani, ce lo dicono gli Atti degli Apostoli. Al capitolo 4 dice: nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma era tutto fra loro era comune. E nessuno tra loro era bisognoso. Ecco, ecco come sparisce la povertà. Quindi non si tratta di esaltare, non è la beatitudine, la benedizione della povertà o della miseria o di chi vive in una situazione di miseria, ma è la beatitudine di chi appunto relativizza a tal punto da farsi povero per amore, per condividere, per restituire, per ecco, in questa idea che in questo spogliarsi c'è anche una liberazione e che questo rende felici. questa cosa qua dà gioia, rende felici, perché come io sperimento gioia quando vedo qualcuno che magari grazie anche, che ne so, a un aiuto che ho potuto dare, eccetera, eccetera, che si è rialzato, che sta meglio, e io provo una grande gioia. Ecco, immaginate che gioia ci può essere nel fare questa scelta anche così radicale. E dunque, mi verrebbe da dire, sono benedetti coloro che, per esempio, che rischiano la vita per gli altri, per chi è stato, ecco, per chi è stato buttato a terra dalla vita. Penso, qui tanto, ecco, tanto dramma, tanti drammi, vediamo, sentiamo, in questa settimana sono successi in Italia, e anche quanta beatitudine si può dire, in coloro che rischiando la propria vita hanno, ecco, si sono, come dire, si sono messi lì, come, mi verrebbe da riscriverla così, la beatitudine. Siete benedetti voi, vigili del fuoco, volontari della protezione civile e gente qualunque, quando rischiando la vostra vita vi abbassate e rischiate il fuoco, la neve, l'acqua, il terremoto, perché in quella persona afflitta che consolate, in quella persona sbattuta a terra che aiutate a rialzare, voi siete come Dio, cioè siete capaci di risurrezione, di riaprire la vita, di scavare una strada nuova dove tutto sembra morto e sepolto. Siamo in una società fragilissima in cui il meccanismo di espulsione e di esclusione sociale è facile e rapido. Ci vuole davvero poco a fare il botto. Si pensi ad aziende che crollano e chiudono improvvisamente, anche per la crisi, ma anche per il terremoto, ma anche per concorrenza sleale, oppure per lo strozzinaggio e l'usura da parte delle mafie. Ecco, allora sono benedetti quelli che si fanno poveri, che non sfruttano terremoti o le fragilità altrui o i disastri più o meno naturali per arricchirsi. Anzi, si abbassano su coloro che sono stati schiacciati dai meccanismi dell'economia ed espulsi dalla società, oppure schiacciati dagli eventi, dalle calamità, da quello che è successo loro. E andando avanti sulle beatitudini, vorrei appunto allora partire dall'ottava e dire, l'ottava è beati perseguitati per la giustizia. Chi sono i perseguitati per la giustizia? Sono coloro che cercano appunto di vivere i valori del regno, questi valori di cui abbiamo adesso parlato, e però proprio perché provano a viverli danno fastidio, si scontrano inevitabilmente con i valori del mondo, che sono altri, i valori della società attuale, e ne ricevono quindi persecuzione. Persecuzione, sì. Noi magari pensiamo subito a Roma, al Colosseo, i leoni, i cristiani perseguitati, ma oggi, a parte in alcune zone del mondo dove c'è ancora questo tipo di persecuzione fino alla morte, direi che il cristiano sostanzialmente non è perseguitato in questo senso, ma Però se vivi veramente i valori delle beatitudini, tu sentirai subito il contrasto, sentirai il disprezzo da parte degli altri, sentirai di non contare nulla, verrai messo in posti che non contano, ti verrà fatto mobbing, magari. Perché sei troppo scomodo. Ecco, allora i perseguitati per la giustizia. E la settima è operatori di pace. Chi sono gli operatori di pace? Allora, diciamo subito che tutte queste beatitudini non sono degli atteggiamenti semplicemente mentali, interiori oppure legati al carattere della persona. Quindi l'operatore di pace non è il pacifico, non è quello, cioè, che è, come dire, la persona che cerca sempre di far pace, cerca sempre come dire, di evitare conflitti, di non scontrarsi mai. Quello non è questo l'operatore di pace. Anzi, si potrebbe dire che l'operatore di pace è proprio colui che in qualche modo perde la propria pace, la propria serenità per cercare di, come dire, di vivere, di farla vivere ad altri la pace. Quindi l'operatore di pace è uno che costruisce pace, lo fa con azioni, con scelte, e quindi non evita i conflitti, anzi, magari li crea, magari rompe le balle se serve, ecco, a ristabilire la giustizia in una situazione squilibrata. E gli operatori di pace, la pace è lo shalom, è la somma di tutte le benedizioni, è la somma, potremmo dire, di tutto ciò a cui noi tutti aspiriamo, la felicità, il benessere, la pace, la sicurezza, insomma, la gioia, la benedizione, tutto questo è lo shalom. E quando non lo viviamo, ecco che ci adoperiamo per e perché tutti possano vivere in questa pace. Costoro vengono chiamati figli di Dio. E figlio di Dio che cosa vuol dire? Vuol dire che non si nasce figli di Dio. Vuol dire che si diventa figli di Dio. Cioè, figli non si nasce, ma si diventa paradossalmente. Nel senso che questa è una cosa bella, non vuol dire allora i non cristiani non sono figli di Dio, non è in questo senso. Dico che figli si diventa perché è anche una tua scelta. Perché il figlio che cos'è il figlio? Il figlio è colui che assomiglia al padre. E allora, sei figlio quando assomigli al padre, sei figlio di Dio quando assomigli a Dio, al suo stile, alla sua logica. E la sua logica è questa. Ecco perché quando tu diventi operatore di pace, cioè sei capace di, come un artigiano proprio della pace, che si inventa anche creativamente le forme per portare questa pace agli altri, magari anche rischiando di perdere la propria, quindi senza evitare i conflitti, ma affrontandoli, ecco, questi assomigliano a Dio, questi assomigliano al modo in cui Dio agisce. Ecco, e noi a quale padre o a quali padri vogliamo assomigliare? Poi la sesta, i puri di cuore. I puri di cuore non sono quelli che hanno un cuore, diciamo, dei sentimenti puri, ma i puri di cuore sono coloro che hanno una coscienza pura e trasparente, limpida. Si può dire che sono le persone che le vedi dentro, le leggi dentro e che quello che fanno fuori corrisponde a quello che hanno dentro. Quindi senza ipocrisia, senza ambiguità, senza menzogna. Ecco, chi non cova cattive intenzioni o rabbie nei confronti degli altri. Questo è il puro di cuore. E questo dice, chi vive così vedrà Dio. Vedrà Dio. E lo vede perché vede Dio negli altri. Perché riconosce la bellezza degli altri, perché riconosce, ecco, che anche l'altro è abitato da Dio, anche l'altro, ha la sua dignità profonda. E chi vive così vede Dio negli altri, nelle cose, nelle situazioni, e allora fa un'esperienza continua di Dio. È come se vivesse costantemente alla sua presenza. La quinta, i misericordiosi, beati misericordiosi, ecco perché troveranno misericordia. Ecco, i misericordiosi, ecco, sono coloro, non che nutrono sentimenti di misericordia, ma coloro che fanno gesti di misericordia. E di misericordia in ebraico si dice in due modi, hesed e rachamim. Hesed vuol dire proprio l'azione concreta che realizza la promessa. Come dire, io prometto che sarò con te, che ti aiuterò, che farò questa cosa. Ecco, hesed è concreta. E rachamim è l'emozione viscerale, materna, uterina, come quella di una madre di fronte al pericolo del figlio. Quindi cose molto concrete, è un agire e non un sentimento. La misericordia, ecco, chi vive così, chi agisce in maniera misericordiosa, troverà misericordia. Perché? Perché la vita ti restituisce quello che tu in fondo fai. E se tu semini rancore, troverai rancore. Se tu semini sfiducia, troverai sfiducia. Se tu semini misericordia, troverai misericordia. Perché il metro con cui tu misuri sarà anche quello con cui sarai misurato. Quindi, in realtà, qua Gesù sta dicendo che non c'è nessuna condanna divina, non c'è nessun giudizio divino, è un autogiudizio, è un giudizio che ci facciamo da soli. Poi gli affamati e assetati di giustizia, la quarta, sono coloro che hanno fame e sete, cioè che fame e sete significa anche accettare di lottare per conquistare qualcosa di buono. Accettare di lottare, accettare questo sano agonismo, per conquistare qualcosa di buono per sé e per gli altri. Quindi sono coloro che agiscono, lottano per rimuovere le cause dell'ingiustizia. Matteo subito dopo dirà, al capitolo 6, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. La giustizia quindi non è nel senso giuridico, quasi come la giustizia dei tribunali. Noi siamo abituati alla giustizia umana, nel senso occhio per occhio, dente per dente, sbagliato paghi, tot di anni, il tribunale, il giudizio, il giudice, la condanna o l'assoluzione. No, qui la giustizia è l'altra faccia della misericordia, dell'azione concreta per ristabilire quindi la giustizia, e cioè quella promessa di benedizione. Coloro che saranno saziati e quindi c'è una promessa di sazietà, di abbondanza, di questa giustizia. E il terzo è la miti, i miti. Chi sono i miti? I miti non sono i bonaccioni, gli inoffensivi. I miti sono coloro che trovano, che si trovano nella condizione di aver perso tutto. Sono i diseredati, sono coloro che si ritrovano senza niente, senza lavoro, senza diritti, senza voce, che sono stati spogliati di tutto e hanno perso l'eredità che è legata alla terra promessa nell'Antico Testamento. Dunque, ecco, sono i diseredati, sono quelli senza terra. I miti sono coloro che occupano poco spazio, che non occupano tanto suolo. E questi erediteranno la terra e la possono ereditare proprio perché non l'hanno sfruttata, proprio perché non l'hanno consumata, l'hanno rispettata. Allora la erediteranno. E infine gli afflitti. Chi sono gli afflitti? Gli afflitti sono coloro che soffrono, per esempio, per un lutto, e soffrono in una maniera tale che non è una sofferenza interiore, non è una sofferenza psichica, è una sofferenza talmente grande che non può non essere espressa con gesti e con lamenti anche esteriori, come chi piange e chi fa il lutto. Ha bisogno proprio di esprimere, di esternare la sua sofferenza. Questi sono gli afflitti. E questi, dice, saranno consolati. Consolati non vuol dire confortati, cioè la pacca sulla spalla, dai su, coraggio, coraggio, un problema. Ma consolare significa appunto aiutati, sostenuti, sollevati attraverso azioni concrete che cercano di rimuovere la causa di quella oppressione. Perché spesso gli afflitti, come nel profeta Isaia, al capitolo 61, versetti 2 e 3, sono associati a degli oppressi di Sion, a persone quindi che sono state oppresse, che sono state e che devono essere consolate. Consolare significa appunto rialzare. Ecco, allora, e con concludo che torniamo al discorso, questa era la seconda, torniamo alla prima, e la prima è quella che dicevamo di questa risurrezione. E risurrezione, il verbo per dire risurrezione significa rialzarsi. Ecco i caduti a terra che vengono rialzati. Ecco il senso allora delle beatitudini, coloro che aiutano gli altri a rialzarsi, a risorgere, a ripartire, a rimettersi in cammino. Beati coloro che si spogliano per aiutare gli altri a fare questo. Adesso mi vedo che non ci sono chat, vediamo un po' casa Luca, vediamo se si riesce a entrare. Voi nel frattempo, se si riesce, potete provare a entrare e uscire, ma vedo che non c'è nessuno in chat. E allora come si fa qua? Aspetta, come si chiude chat? Aspetta, passiamo in modalità compatibile. Vai. Salviamo. Apri chat. Adesso potete provare a riaprire la chat. Vediamo se si vede. Casa Luca. Provate a rientrare nella chat per cortesia. Io intanto suono un pochino di Ang, però voi provate a riuscire a rientrare, vediamo se si riesce. Ho provato a cambiare il tipo. Ecco Sauro, vedi? Qualcuno adesso riesce ad entrare, benissimo. Cosicché se avete anche delle domande, interventi o delucidazioni, me le potete fare. Tornata la chat. Allora, c'è qualcuno che fa una, ecco, domanda, mi fa sentire di gioia in gioia. Allora, aspetta un po' che qua. Dunque, prima Kat. Pensavo che i miti fossero le persone che, dotate di grande forza interiore, rimangono saldi e tranquilli anche nelle difficoltà e non si lasciano trascinare dall'ira. Eh no, appunto, questo è più una lettura un po' come una sorta di carattere, però ho tentato di, come dire, di dire, di comunicare che qui non stiamo parlando di diversi caratteri, perché allora uno è un pochino più, come dire, un po' più bravino, un po' più remissivo, quell'altro un po' è quello un po' più incazzoso, quell'altro, cioè, non stiamo parlando di caratteri o di atteggiamenti interiori, ma probabilmente proprio di come dire, delle attitudini che poi diventano scelte concrete e operative. Anche per non spiritualizzare troppo queste parole. Ah, sì. Poi capisco, perché voglio dire, è scioccante anche per me passare dalla visione classica, no? Poveri in spirito, poveri distaccati, eccetera, eccetera, a questa visione più, insomma, concreta, no? Dove qua si parla proprio di degli oppressi, di gente schiacciata che va rialzato. Ho fatto l'esempio di questi sepolti dalla neve, dal terremoto, cioè, ecco, per dire che, ecco, beati questi che vanno, che vivono, che e rialzano e condividono e si, cioè, voglio dire, potrebbero fare altro, no? Potrebbero, quanti volontari che fanno queste cose? Perché potrebbero fare altro, potrebbero fare, e invece vanno e vanno e rischiano e si abbassano e diventano poveri e si fanno poveri perché vanno a rischiare la loro vita. E qua, e poi anche proprio chi, per esempio, decide nella propria vita di non arricchire, ma di non arricchire veramente, cioè di dire io rimango povero, rimango, cioè rifiuto quell'avanzamento di carriera perché so che mi porta. Rimango, ecco, povero, voglio rimanere povero, voglio rimanere, ecco, tra quelli che non contano. Però perché? Perché questo capisco che è l'unico modo per distruggere certi meccanismi di ingordigia, e quindi poi di ingiustizia. Allora, Sauro. Ah, ce n'era una anche prima di Sauro. Sauro, una bella carrellata quella che ci hai fatto per farci capire quanto siamo umani, nel senso del percorso da fare. Certo, le formule come la sharing economy possono. Ops. Ma qui sono al contrario le cose, vanno in su invece che in giù. Quindi dopo devo tornare. È come le beatitudini, vedi? Anche la chat si è uniformata alle beatitudini. E allora, finisco Sauro. Certo, le formule come la sharing economy possono decisamente aiutare, subito omologate e fagocitate da logiche di dominio. Sta a noi, e tu ci hai spiegato quanto sia difficile farlo liberamente, applicare in loro i loro significati evangelici. Certo, infatti, diciamo che tutto può servire, tutto può essere un primo passo, tutto ci può indicare anche un'economia, una forma di economia più umana, più, diciamo, rispettosa, più dignitosa. Ecco, ricordiamoci sempre che il Vangelo ci spinge, ecco, davvero verso l'utopia, ma l'utopia però realizzabile, non un'utopia sparata su in alto e irraggiungibile. Ecco, l'ho detto all'inizio che queste pagine sono poi concretamente vissute da Gesù nei capitoli successivi. E voi direte, vabbè, se è Gesù che rivive, grazie. E no, perché se diciamo che Gesù è nostro fratello, è l'uomo riuscito, è l'uomo pieno, vuol dire che queste cose sono anche alla nostra portata. Se no, Gesù non conterebbe nulla quello che lui fa, quello che lui ha fatto, quello che lui ha insegnato, ha testimoniato, eccetera, eccetera. Perché sarebbe come dire: ah, guardate io quanto sono bravo e voi invece. No, lui fa, vive delle cose proprio perché vuole farci capire che possiamo viverle pure noi, possiamo incarnarle anche noi. Figli si diventa. Allora, grazie Don Luca, benedetti i poveri, certo che ci mette assai in discussione, però mi ha un attimino lasciata perplessa la riflessione sull'essere figli, mi ha spiazzata. Ma sì, l'essere figli nel senso, ripeto, di non nel senso che allora che ne so, i musulmani o i non credenti non sono figli di Dio. Certo che siamo tutti figli di Dio, ma però figli di Dio nel senso anche di questa consapevolezza di essere figli. E significa anche quel cammino e quella scelta e quella responsabilità da parte nostra di diventarlo. somiglianti. Perché se no, cos'è? Siamo figli perché ci hanno battezzato oppure perché siamo nati in una famiglia credente, cristiana, cattolica, o in un paese che si dice cattolico, eccetera, eccetera. No, è una cosa bella questa, che figli si diventa. Figli si diventa perché ci devi mettere del tuo. E quindi va bene, siamo tutti battezzati, ci dicono allora siamo tutti figli di Dio. Ma questo non significa niente. Cioè, siamo tutti potenzialmente figli, ma poi a esserlo significa incarnare quelle pagine, significa incarnare quel modo, quello stile di vita, quello stile, quel modo di agire. Quando tu gli assomigli, allora sei veramente figlio, figlio nel senso, cioè, come dice, guarda come gli assomiglia, tutto suo padre. Ecco, cioè, da come ti vedono, subito riconoscono il padre. Questo spesso a noi non succede. E allora ci dobbiamo anche dire, ma forse non siamo proprio veramente figli, perché non è che il nostro modo di essere, di agire, di vivere richiama così tanto questo padre celeste. Forse richiama altri padri, forse richiama altri patron, forse richiama altri, diciamo così, altre somiglianze. Forse vorremmo essere tutti un po' Trump, un po' Putin. No, qua mi dicono di no, assolutamente. No, no, certamente no. Però hanno votato in tanti. Cioè, il discorso è molto semplice. Cioè, a noi ci fa, ok, accapponare la pelle, però l'hanno votato. Quindi vuol dire che qualcuno che vuole quei padri lì, quelle somiglianze lì, ci sta, insomma. No? Putin l'ha votato. Eccetera, eccetera, eccetera. Allora, c'era però, che avevo interrotto, la Di Gioia in Gioia, che dice, mi fa sentire... Allora... A me fa tanto arrabbiare questa storia che si raccoglie ciò che si semina. Ecco, mi sembra che l'avevi già detta una volta questa cosa, mi ricordo, di gioia in gioia. Mi fa sentire che quindi tutto il male che mi è arrivato nella mia vita è perché io non sono stata abbastanza qualcosa. Invece credo che questo collegamento non sia così pulito e vada approfondito un po' di più. No, ma infatti no. E intendo dire questo, intanto non è, come dire, automatico, cioè non è che c'è un misuratore, ma significa che cioè in un certo senso c'è un atteggiamento che forse di cui noi non siamo a volte anche pienamente consapevoli, che ci porta a, come dire, in qualche modo a vivere la vita e questo atteggiamento in qualche modo ci fa un po' come da specchio, cioè la vita è un po' uno specchio di come noi ci atteggiamo. Cioè, per esempio, uno è incavolato con i suoi genitori, no? E per tanti motivi, c'ha tutte le ragioni, ma quella rabbia, in qualche modo si incanala e si veicola nelle persone che incontri, nelle situazioni che vivi, che tu te ne renda conto oppure no. Allora, in questo senso, se tu vivi il rancore, poi a un certo punto troverai probabilmente qualcuno che ti restituisce quel rancore, cioè che te lo te lo fa vedere, cioè ti fa da specchio, te lo mostra, te lo fa rimbalzare indietro. E ovviamente io lo dico con grande rispetto perché non sto dicendo qui che matematicamente, oppure come anche chi si ammala, allora quello vuol dire che tu hai, non lo so, hai fatto, hai vissuto delle cose sbagliate, degli atteggiamenti sbagliati che ti hanno portato ad ammalarti. Io non voglio essere così, diciamo, drastico, o con una causa-effetto, però in realtà quello che la vita spesso ti dà, ti restituisce, quello che tu consapevolmente o inconsapevolmente hai cercato, come dire, di immettere. Io non lo so se riesco a spiegarmi in questa cosa qua. Ho capito, sono figlia. Allora, Teresa dice: ho capito, sono figlia, ma sono libera di accettarlo o rifiutarlo. Mi chiama ad uno spendermi. Grazie. Ecco. Elisabetta G. Il Vangelo di Giovanni, il prologo, dice: a quanti l'hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Questo ci fa capire bene che c'è un percorso da fare per diventare figli, sì. Cioè, in un certo senso, il dono e la potenzialità è per tutti, diciamo, è disponibile, a tutti. Il fatto di diventarlo, di esserlo, di viverlo veramente dipende da noi, dipende un po' anche dai nostri percorsi, dipende quindi anche dalla libera scelta, di ciascuno di diventarlo. Bene, io penso che se non ci sono queste altre interventi potremmo concludere, però facciamo una piccola carrellatina. Stasera c'è anche Maurizio, vogliamo anche far vedere che c'è. Oh, aspetta, vai piano perché non mette. Ecco, c'è Luce, c'è la Federica, vedete, sono. E poi c'è Maurizio che stasera ha cucinato per noi. E poi c'è Leo, c'è Domenico, c'è Lia, evviva! E poi c'è il nostro operatore cameraman Alessandro. E quindi noi a questo punto, avendo concluso, terminato le nostre riflessioni, ci salutiamo con un bacio e un arrivederci a martedì prossimo, con una piccola novità e una piccola sorpresa che scopriremo. Buonanotte a tutti, buonanotte.